Pastor Bowie. In certo qual modo mi sento come il servo di Dio Mosè, quando leggete nel capitolo 12 del libro agli Ebrei, quando Mosè di fronte alla manifestazione dell'onnipotenza di Dio, tuoni, fulmini, terremoti, eccetera, disse: sono tutto spaventato e tremante. Il mio tremore questa sera non è per manifestazioni così potenti, eccetera, ma è dovuto a quella parola profetica che il Signore ci ha mandato tramite la sorella Lea, che ha indicato proprio il tema che, per la grazia di Dio, andrò a trattare qui con voi. Quando la parola ha detto: io parlo e parlerò ancora, vogliate voi ascoltare? E questo è un po' il tema.
Grazie Alberto.
Per cui vorrei chiedere al pastore Stefano se fa, se innalza una preghiera per me.
Signore, sei fedele, benigno, meraviglioso, Signore. Tu sei il Dio che sorprende sempre con le sue opere, con ciò che tu fai, Padre. E per questo vogliamo ringraziarti dal profondo del cuore, perché è tua volontà che il nostro spirito sia vigile, sia svegliato, rinnovato da te. E in questa mattina noi sappiamo che hai già iniziato, da prima che noi entrassimo in questo luogo, a preparare una mensa, come descrive perfettamente Davide, al cospetto dei nostri nemici. Sì, Padre, siamo in battaglia, ci sono eserciti avversari spirituali che combattono contro le nostre vite, ma tu in questa mattina hai preparato una mensa dove possiamo nutrire le nostre anime, dove possiamo acquistare nuove forze, dove possiamo prendere tutto ciò che ci necessita per continuare il cammino, e lo farai attraverso il tuo servo, Padre. Per questo benedici il nostro fratello Franco, guidalo, la tua unzione, la tua guida perfetta, perché possiamo essere quel corpo perfetto in chi parla e chi ascolta, che trema la tua parola, che vuole, che desidera ricevere quel cibo spirituale e che non si stancherà mai di ringraziarti per la tua fedeltà, per come tu lo provvedi ogni giorno. E ogni cosa te la chiediamo in quel nome prezioso di Gesù nostro Signore, che è benedetto in eterno.
Amen. Grazie, grazie, gloria a Dio. Quindi abbiamo sentito, e confermo, il Signore parla, il Signore chiama, il Signore invita, ma a volte queste parole vengono sommerse, vengono confuse in un mare di tribolazioni, in un mare di cattiverie. Il Signore sta tornando e il diavolo sa questo, il diavolo lo sa perfettamente, tant'è vero che sta scatenando, se accendete la televisione vedete proprio, è una cosa inimmaginabile, tutte le cattiverie, gli omicidi di ogni genere, non voglio qui andare ad elencarli, ma conoscete bene ogni cosa. E la cosa che mi lascia sempre perplesso, ma meravigliato e ammirato per la grande realtà della parola di Dio, che tutte queste situazioni, se avete la cura, volete prendere il piacere di andare a leggere nella seconda lettera a Timoteo, il capitolo 3, versetti da 1 a 5, trovate proprio una cronaca che rispecchia esattamente la situazione che stiamo vivendo oggi, dove si parla di ogni genere di iniquità, di ogni genere di cattiverie, di violenze, eccetera, eccetera. Sembra di leggere il quotidiano di questa mattina. In mezzo a tutte queste cose, a questa situazione, a questa confusione enorme, il Signore ci chiama a risplendere. In mezzo a tutta questa marea di malaffare, di malcostume. Come è scritto, leggo soltanto questo versetto nell'Epistola ai Filippesi: se fate ogni cosa senza mormorie, senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa nella quale risplendete come astri nel mondo. Il Signore ci chiama ad essere luce della terra, luce del mondo, sale della terra. Prego. Filippesi 2:5, 2:15. Di fronte a queste cose, qual è il livello spirituale della Chiesa oggi? Inevitabilmente, vivendo in questi tempi, con questa grande quantità di cattiveria e di iniquità, siamo in qualche modo anche noi esposti a dei rischi. Ricordate quando il Signor Gesù ha lavato i piedi ai suoi discepoli? Ha detto: siete già mondi, però avete bisogno soltanto che vi si lavi i piedi. Perché? Perché camminando su questa terra, che è terra di peccato, il mondo giace nel maligno, in qualche modo possiamo essere contaminati. Ripeto, qual è il livello spirituale della Chiesa oggi? Non parlo della nostra comunità, ma della Chiesa in generale. E ricordo una espressione che ho letto tanti anni fa, agli inizi della mia conversione, e ogni tanto questa espressione mi torna alla mente, dove ho letto in uno dei pochissimi libri che ho letto: la Chiesa ha abbandonato il campo della spiritualità e si è pericolosamente inoltrato nel mare sconfinato della mondanità. Ora non voglio dire, ripeto, non ce l'ho con nessuno qui presente, ma in qualche modo dobbiamo essere coscienti, consapevoli, che viviamo in questa situazione, c'è questa atmosfera intorno a noi che in ogni momento cerca di attaccarci e di spegnere in noi quella luce che il Signore ha messo in noi. Ora, nel libro del profeta Ezechiele c'è un versetto che dice, non mi chiedere il versetto per favore, gloria a Dio. Va bene, nel capitolo 42 di Ezechiele, alla fine del capitolo 20, c'è scritto, il profeta sta misurando, dandogli i riferimenti, tutte le coordinate della Nuova Gerusalemme, e alla fine dice che il muro faceva la separazione tra il sacro ed il profano. Quel muro, semmai sia stato costruito, purtroppo in tante circostanze, sembra essersi dissolto. L'odio del mondo, ricordate quando il Signore Gesù, parlando ai suoi discepoli, dice: se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Ci odia perché? Perché non siamo non siamo del mondo. Nella sua preghiera sacerdotale il Signore Gesù, al capitolo 17, Irina, Giovanni 17, il Signore eleva la preghiera, la sua preghiera, e prega per noi, dice: si sono nel mondo ma non sono del mondo. Però questo mondo in qualche modo ci attacca. E allora se noi non riusciamo a mantenere vivo, vi sembrerà strano quello che sto dicendo, ma dobbiamo mantenere vivo questo odio. Il mondo ci deve odiare perché deve essere sempre forte in noi la presenza del Signore, che possa mettere in discussione coloro che non la pensano come noi, come il Dio vuole che la pensiamo noi. Ma a volte dobbiamo riconoscere che il mondo si trova bene con noi e noi ci troviamo bene con il mondo. Il nostro livello spirituale si è abbassato. Gloria a Dio, perché come abbiamo detto, abbiamo sentito nella parola profetica, e ripeto, questo è il tema del messaggio di questa mattina, il Signore parla, il Signore chiama, il Signore invita. E noi? C'è un qualcosa che sempre ci deve atterrire, deve farci riflettere, per farci stringere sempre più alla croce, al Signore Gesù. Ed è quando il Signore, la parola di Dio ci parla della parabola delle nozze, che termina con quell'espressione: molti sono chiamati ma pochi gli eletti. Questo ci deve far riflettere. Perché non significa una volta salvati per sempre salvati, questa è una dottrina che vogliamo lasciare ad altre confessioni, ad altre espressioni, ma nella parola di Dio ci dice che chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Gloria a Gesù. Abbiamo sempre quest'ancora a cui possiamo aggrapparci, quest'ancora che è Cristo Gesù, nostro Signore, il quale ha dato se stesso per noi e ha detto: coloro che vengono a me io non li faccio fuori, anzi nessuno li rapirà dalla mia mano. Ma noi dobbiamo avere la ferma decisione, consapevolezza, determinazione di stare fermi, sicuri nella sua mano, a ciò che possiamo resistere contro gli attacchi dell'avversario. E allora vogliamo esaminare la nostra condizione spirituale alla luce di alcuni brani nei quali il Signore chiama o rivolge inviti di vario genere, e ad ogni brano l'invito che rivolgo a voi ed a me prima che a voi è di fare attenzione, di esaminare, come dice l'Apostolo Paolo in Corinzi: esaminate voi stessi, non vedete se siamo nella fede? Dobbiamo avere sempre presente questa domanda e darci anche delle opportune risposte. La prima volta che sentiamo il Signore che chiama qualcuno, lo vediamo proprio all'inizio della parola di Dio, nel libro della Genesi, al capitolo 3, dopo aver finito la creazione, il Dio dà anche una compagna che gli sia un soccorso opportuno, un aiuto opportuno all'uomo, mette avanti questa donna, però dopo si è così presenta il serpente, che era il più astuto di tutti gli animali che serpeggiano sulla terra. Fa cadere miseramente Eva, la quale induce alla caduta anche il marito, e poi che succede? Si nascondono, fanno delle foglie di figo e vanno a nascondersi. Ed ecco, sentono, capitolo 3, versetti 8 e 9, poi udirono la voce di Dio il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio il Signore tra gli alberi del giardino. Dio il Signore chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Questa è la prima delle domande che leggiamo nella parola di Dio, la prima volta in cui il Signore chiama. Ma in questo dove sei, pensate voi che il Signore non sapesse dove si erano nascosti Adamo ed Eva? È una chiamata che sta ad indicare in quale condizione spirituale tu sei. Io ti ho messo qui, ti ho messo in questo giardino che significa delizie, Eden significa delizie, e ti ho messo a tua disposizione tutto quanto, ti ho fatto signoreggiare su tutto quello che ho creato prima di te, e tu adesso mi rispondi con questa disubbidienza, con questi dubbi. Sapete cos'è il dubbio quando noi dubitiamo sulla parola di Dio? Ho sentito questa definizione e mi ritorna sempre alla mente. Dubitare sulle affermazioni del Signore significa meditare sulle menzogne di Satana. Che non ci sia nessun dubbio in noi, nella nostra certezza, nella nostra fermezza di fede. Dove sei? Ma qui vediamo anche l'amore di Dio. L'amore di Dio, perché non è una domanda per chiedere dove ti trovi in questo istante, ma è dove sei, vuol far conoscere all'uomo la sua condizione spirituale, a che punto sei arrivato, perché io ti ho creato, ho fatto tutto per te. E questa è una domanda che il Signore rivolge continuamente a noi quando ci troviamo in un'occasione di caduta. Qui la prima domanda è stata proprio a seguito della caduta dell'uomo dopo la sua creazione. E il Signore ci rivolge sempre questa parola, ma non per accusarci o altro, ma per farci vedere, perché a volte noi, anche inconsapevolmente, la nostra vecchia natura emerge in qualche momento e possiamo commettere delle infrazioni, delle disubbidienze, delle qualsiasi cosa, quelle delle iniquità che non assolutamente vorremmo, però le facciamo inevitabilmente, succede, può succedere, riconosciamo questo. E il Signore, che ha dato la sua vita per noi, non vuole che perdiamo il frutto del suo sacrificio. Per questo ci dice: dove sei? E voglio il Dio che quando sentiamo questa parola non ci sia da parte nostra l'aver commesso un qualche peccato che ci allontana dalla sua grazia. Dove sei? Vogliamo sempre dire: Signore, sono ai tuoi piedi, sono con te. Il giusto cade 7 volte ma si rialza. Questo è importante, perché nella nostra vita possiamo La parola di Dio dice che il peccato, siamo nella grazia, dice il peccato non vi signoreggerà più, nel senso che non siamo più schiavi del peccato, siamo nella grazia, però finché non saremo arrivati alla fine del nostro corso, e solo Dio potrà dire e dirà quando sarà quella fine, possiamo avere sempre là, purtroppo, la possibilità di cadere. Il giusto cade 7 volte, ma si rialza. Questo è importante. E vorrei che ciascuno avesse proprio la certezza, la consapevolezza. Sapete qual è il peccato più grande? Non è la bestemmia, non voglio dire la bestemmia, è un'altra considerazione, la bestemmia che è lo Spirito Santo. Ma quello di dire, no, il mio, questo è quello che può farci pensare il diavolo. No, il mio peccato è così grande che Dio non può perdonarmi. No, non ci sia mai questa affermazione nella nostra mente e nel nostro cuore. Il Dio è onnipotente, ha dato suo figlio per morire, per purificarci da ogni peccato. Come? Certo. Dov'è, Signore, ho peccato. Tu mi dici dove sei? Sì, riconosco dove sono. Mi chiami a te, io vengo a te con tutto il cuore. E il Signore ci riporta nella sua presenza con rinnovata grazia. Una seconda volta in cui sentiamo il Signore chiamare. Lo leggete nel primo libro di Samuele, al capitolo 3, quando il piccolo Samuele, che era stato consacrato al servizio all'Eterno dalla madre Anna, che ha avuto quel figlio proprio perché è esaudito, è un esaudimento da parte del Signore, era sterile, e il Signore ha esaudito la sua preghiera e gli ha dato questo figlio che lei ha consacrato all'Eterno, ha fatto il voto, quello che si chiama voto di Nazireato, al servizio all'Eterno, e stava nel Tempio. Era piccolo, ma la parola di Dio ci dice che la parola era rara in quei tempi. Leggo esattamente come si esprime la parola all'inizio del capitolo 3 di Prima Samuele. La parola del Signore era rara a quei tempi e le visioni non erano frequenti. E questo bambino, Samuele, sente chiamare dice: Samuele, cosa fa? Corre da Eli, il sacerdote. Dice: guarda, io non ti ho chiamato, vai a dormire. Torna lì, di nuovo chiama, e torna da Eli. Vai, la terza volta finalmente Eli dice: guarda, capisce che è il Signore che ti sta chiamando, quando tu sentirai ancora di parla Signore, perché il tuo servo ti ascolta. A volte, qui ci troviamo di fronte ad una condizione di ingenuità. Come può succedere a qualcuno di noi, o potrebbe essere anche successo, quando siamo stati neonati nella fede, nuovi nella fede, che non riusciamo a intendere, a comprendere, a discernere chi è l'autore, di chi è quella voce che sentiamo chiamare, a cui sentiamo chiamare il nostro nome. Samuele è corso da Eli. Ed allora in questa situazione, se qualcuno non riesce a discernere chiaramente l'origine, da che parte viene quella voce da cui si sente chiamare, non ti rivolgere a un altro nome alla fede, oppure cercare di investigare le scritture per cose che ti sono ancora nascoste, ma per la grazia di Dio ci sono persone anziane nella fede, timorate di Dio, che vivono all'ombra della croce. Vai da loro, come Samuele è andato da Eli. A chi ci rivolgiamo noi? Rivolgiamoci quando sentiamo queste cose. Quindi vedete, sto vagliando delle varie situazioni in cui il Signore chiama e come rispondiamo noi. Una terza chiamata. Nel capitolo 11 del Vangelo di Giovanni, quando la parola di Dio ci parla della risurrezione di Lazzaro, e qui ci troviamo di fronte a una situazione di incredulità. Ma Maria e Marta, sorelle di Lazzaro, il Signore ritarda ancora 2 giorni gli vengono a dire che Lazzaro era morto, e lei dice: no, Lazzaro sta dormendo. Però è rimasto ancora 2 giorni dove stava lì, finché andiamo a svegliarlo, sta dormendo, andiamo a svegliarlo. E si trova di fronte all'incredulità, al dubbio, anche al dolore, chiaramente, delle sorelle di Lazzaro. Oh, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Quasi lo rimproverano. Ma come? Tu ti ho mandato a chiamare perché venissi? Si trova di fronte a questa situazione di incredulità. E in un versetto nel capitolo 11 di Giovanni, esattamente la seconda parte del versetto 28, Marta che dice a Maria dove essere stato, lui stesso, lei stessa a parlare con il Signore Gesù e mostrata la sua incredulità, chiama Maria e dice: il Maestro è qui e ti chiama. E Marta fa la stessa cosa. Se tu fossi stato qui. E qual è stato il risultato, l'effetto che ha avuto questa incredulità? Il versetto più breve della Bibbia, il versetto 35 del capitolo 11 di Giovanni, Gesù pianse. Che non ci sia in nessuno di noi quel dubbio, quell'incredulità, quando sentiamo, ci avviciniamo al Signore, quasi a dubitare della sua grazia e della sua onnipotenza, per cui possiamo anche noi far piangere di nuovo il Signore. Tolgaci, Dio, stiamo fermi nella fede, perché Dio è fedele, anche se noi siamo infedeli, dice la parola di Dio, egli rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. Stiamo fermi nella fede. E poi voglio dirvi ancora di un'altra chiamata, che è quella che il Signore Gesù, che è Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, auspica che ci sia in ciascuno di noi. La chiamata del profeta, la vocazione di Isaia. Al capitolo 6 del libro del profeta Isaia. Nell'anno della morte del re Uzzia, io vidi il Signore seduto su un trono alto, molto alto, e serafini che volavano. Con sé, con delle ali, due ali si coprivano, due ali volteggiavano, e gridavano: Santo, 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 tutta la terra è piena della tua gloria. Gloria a Gesù. Alleluia. E di fronte a questa santità e manifestazione della santità di Dio, il profeta fa una confessione: ahimè, sono perduto, perché io sono un uomo delle labbra impure, abito in mezzo a un popolo delle labbra impure, e i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Noi diciamo spesso: siamo alla tua presenza, è vero, perché il Signore è fedele, e due o tre sono riuniti per il suo nome, egli è presente in mezzo a noi. Ma stiamo attenti ad esaminare noi stessi, perché ci possiamo trovare di fronte, in mezzo a un popolo delle labbra impure, ad avere anche noi delle impurità. Ma il Dio è sempre lo stesso, e Dio è fedele. Ed allora ecco uno dei serafini che, volando, prende un carbone acceso dall'altare, lo passa sulle labbra, ecco, il tuo peccato è espiato, e la tua iniquità è tolta, il tuo peccato è espiato. Ed ecco allora la condizione che il Signore vuole da ciascuno di noi. La purificazione, nella consapevolezza di essere alla presenza di Dio, veramente alla presenza di Dio, con la nostra purificazione di tutto il nostro essere, preciso per poter essere degnamente alla presenza di Dio. Ed ecco la chiamata, ma una chiamata particolare, unica nel suo genere. Poi udii. E badate, era morto il re Uzzia, che era imparentato, sembra fosse uno zio del profeta Isaia. Ed era stato in qualche modo il suo mecenate, gli aveva permesso di esercitare il suo ministero anche a corte. Quindi non aveva più questi suoi riferimenti, poteva essere anche una certezza umana. Il Signore ha tolto quella certezza umana, ha tolto il peccato, ha espiato la sua iniquità. Quindi in questa condizione il profeta si sente adesso, sta alla presenza del Signore e può udire. È Lui che ode. E Dio parla e continua a parlare. Chi manderò e chi andrà per noi? Il Signore non sta dicendo, Isaia, tu devi andare, non lo chiama direttamente. Il profeta sente questa voce e lo Spirito Santo che si muove in lui, eccomi Signore, manda me, eccomi Signore. Questa vuole essere la condizione reale di ogni figlio di Dio, che alla sua presenza, la presenza di Dio, con corpo, anima e spirito conservato, come dice l'Apostolo Paolo, tutto l'intero essere vostro, corpo, anima e spirito, sia conservato, sia santificato, conservato santo. In questa condizione riesce veramente a sentire la voce che può non essere rivolta a lui, a me, a voi, a ciascuno di noi individualmente, ma in quella condizione di santità vuole che noi siamo pronti a dire eccomi Signore, manda me, anche se può mandarci a qualche... Noi a volte cantiamo troppo facilmente parole, manda me, manda qua, c'è un canto che dice, non ricordo bene, non voglio... Ma dobbiamo stare attenti, perché in un momento magari trascinati dall'entusiasmo di un canto, possiamo pronunciare delle frasi o fare anche delle promesse di azione, di attività, perché in un certo momento, momento in cui noi non ce l'aspettiamo, il Signore ci chiama e dice, Franco, vai lì, io. E perché? L'hai detto, l'hai cantato. Attenzione, attenzione. Il profeta Isaia, in quella condizione di santità, aveva sentito quella parola che non era rivolta a lui. Allora lui spontaneamente si offre, eccomi, manda me. Questa vuole essere la condizione. Voglio avvicinarmi alla conclusione. Due inviti di Gesù. Il primo lo troviamo in Matteo 11:28. Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su voi il mio giogo. Venite a me. Perché dice venite? Perché non siamo lì vicino a lui. Venite a me. Ci chiama a muoverci dalla nostra posizione, dalla condizione dove stiamo, ed andare a lui. E l'andare a Gesù può non essere una situazione piacevole, perché sapete, possiamo trovare, e ci troveremo sicuramente, a camminare insieme a peccatori di ogni specie, perché Gesù lo dice, io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori a ravvedimento. Quindi andare a Gesù, ci potremmo a camminare accanto all'indemoniato gadareno, accanto a Zaccheo, accanto ad altri, eccetera. Venite a me. Dobbiamo riconoscere la nostra condizione di estremo bisogno e sapere che solo in Lui c'è la giusta risposta che possa completare, compiere quello che noi, di cui noi abbiamo bisogno. Andare, venite a me. Ecco la richiesta, l'invito che il Signore Gesù rivolge a ciascuno di noi. Sicuramente l'abbiamo sentito, in un modo o in un altro l'abbiamo sentito più volte, ma dobbiamo abbandonare la nostra posizione, riconoscere che non siamo lì accanto al Signore, siamo lontani in qualche modo dal Signore, muoverci e chiunque ci sia al nostro fianco, sapendo che in Lui c'è la fonte di vita eterna, la fonte di ogni santità, andare a Lui con piena fiducia. E l'ultimo invito, un altro invito, ce ne saranno senz'altro, ma non voglio allungare oltremodo la mia presenza qui, la mia posizione. Quando Gesù nell'ultimo giorno della festa, stando in piedi, esclamò, chi ha sete venga, come ha detto la scrittura, chi beve di quest'acqua che gli darò, diventerà una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna, fiumi di acqua viva. Quindi anche qui dobbiamo avere consapevolezza della nostra condizione di indigenza e di bisogno, una presa di coscienza, riconoscere di avere bisogno di quell'acqua che soltanto il Signore, soltanto Gesù, ci può dare e lo dà con estrema prodigalità, con gioia ce lo dà, e andare a Lui. È un invito individuale che richiede una risposta individuale con ubbidienza e fede. Voglio concludere con quell'invito che leggiamo Io l'ho preso da Ebrei 4:7, che dice così: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. E come più volte ho avuto modo di sottolineare, di far riflettere, ponete attenzione a quel se. Se udite, e udire lo possiamo nelle condizioni che ho esaminato prima, di purificazione, di fede, di ubbidienza, eccetera. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, ma voglio proporvi una versione diversa di questa esortazione, che leggiamo in una nota. Io ce l'ho riportato in una nota, nel Salmo 95, i versetti 7 e 8, e nella nota trovo un'altra traduzione che ho trovato in una, questo può risultarvi strano, l'ho trovato in una versione cattolica della parola di Dio. Oggi se udite la sua voce non indurite i vostri cuori, in quella versione, e io ce l'ho nelle note, se qualcuno ha la nuova riveduta può trovare la stessa cosa. Se oggi, almeno oggi, voleste pure ascoltare la sua voce. Noi vogliamo ascoltare la sua voce, perché soltanto da lui, anche se a volte possiamo trovarci ad ascoltare parole dure, ma ci sia in noi, in ciascuno di noi, quella risposta che ha dato l'Apostolo Pietro: a chi andremo noi? Tu solo hai parole di vita eterna. Il Signore ci benedica.